Bene, proseguiamo nella lettura e nel commento del nostro libro dell'Esodo. Abbiamo fatto la volta scorsa un'introduzione generale alla cosiddetta Torah dei colpi, cioè all'insegnamento che sono questi colpi più che piaghe che l'Egitto riceve. Oggi sarà una giornata di grande lettura soprattutto, quindi le nostre valide lettrici si preparino, magari se avete il microfono quell'altro portatile attivatelo, perché così leggeremo molto, sia per fare una lezione continua, sia perché abbiamo già detto tante cose su questa Torah dei colpi e quindi credo che potremmo procedere abbastanza spediti, fermandoci soltanto ora qui, ora là, per fare delle precisazioni. Recapitolo un momentino. Questi colpi sono segni, sentirete sempre parlare di segni e prodigi più che miracoli, dell'azione di Dio per il suo popolo, che hanno vari significati. Primo significato, il significato escatologico, finale, cioè profetizzano la liberazione, annunciano che il bene vince sul male, che la libertà vince sulla schiavitù, che la vita vince sulla morte, e quindi è un messaggio di grande speranza. Secondo, un significato teologico. Affermano che questo Dio di Israele non è soltanto Dio di Israele, ma è il Signore di tutta la creazione, che domina gli insetti, che domina i fenomeni atmosferici, che domina il corso dei fiumi, che domina i mari. E quindi è davvero il padrone e il creatore dell'universo. Terzo, un significato esortativo, cioè sono una dimostrazione pedagogica al faraone che chi si allontana da Dio, fonte della vita, va verso esperienze di negatività e di morte. Che quindi stare dalla parte del Signore produce la felicità, rifiutare la strada che il Signore propone va invece verso l'infelicità e la negatività. Ultimo significato, che Dio non è soltanto il Signore di Israele, ma è il Signore di tutta la terra. Io sono in mezzo al paese, io sono, cioè il nome di Dio, in mezzo all'Egitto. Dio è veramente il Signore di tutti. Ecco quindi l'ultimo significato, che è il significato universalistico. Ci eravamo poi fermati sui primi due colpi. E il primo colpo era quello dell'acqua mutata in sangue, e oltre ad aver visto così come questi gesti siano ripetuti anche dai maghi egiziani, che fanno pensare che Mosè fosse anche un bravo prestigiatore, però sicuramente questo avviene per la prima e la seconda piaga, dalla terza non avviene più, perché anche i maghi si arrendono e dicono no, non sono fenomeni soltanto così di illusionismo, ma davvero c'è il dito di Dio. E abbiamo visto la condanna invece dura di tutta la Bibbia, di ogni forma di ricorso a indovini, a oroscopi, a necromanti, a veggenti, eccetera. Soprattutto però abbiamo detto, il Nilo è una divinità e questo Dio Nilo è ridotto a servo del Dio di Israele. Questo Dio Nilo, simbolo della potenza e dell'ingiustizia dell'Egitto, viene violentato, se volete, dalla forza di Dio che lo rende putrido, che lo rende inservibile. Secondo colpo, quello delle rane, esprime sempre il potere di Dio su un'altra divinità egiziana, sul dio Rana, animale sacro in Egitto, come affermato dal libro della Sapienza al capitolo 15, versetti 18 e 19. Siamo arrivati al terzo colpo, siamo arrivati al colpo delle zanzare, e allora cominciamo a leggere questi due colpi, il terzo e il quarto, che vedremo sono molto simili, perché prima sono le zanzare e poi ci sono i mosconi. Probabilmente anche qui abbiamo detto nelle varie redazioni, alcune conoscono cinque piaghe, altre ne conoscono sette, e soltanto nel mettere insieme le varie fonti che si arriva a 10, guarda caso, numero perfetto, numero simbolico, per dire che il Signore ha dato i colpi che ci volevano al potere dell'Egitto. Ecco quindi il terzo e quarto colpo, le zanzare e le cavallette. Diamone lettura.
Il Signore disse a Mosè: comanda ad Aronne: stendi la mano con il tuo bastone sui fiumi, sui canali e sugli stagni, e fa uscire le rane sul paese d'Egitto. Quindi il Signore disse a Mosè: comanda ad Aronne, stendi il tuo bastone, percuoti la polvere della terra, essa si mutirà in zanzare in tutto il paese d'Egitto.
Ormai siete bravissimi, capite subito che la fonte è sacerdotale, eh? Quando non è Mosè che batte, ma Mosè dice ad Aronne di battere, è per dare lustro ai sacerdoti, quindi è la fonte sacerdotale. Andiamo.
Così fecero. Aronne stese la mano con il suo bastone, colpì la polvere della terra e infierirono le zanzare sugli uomini e sulle bestie. Tutta la polvere del paese si era mutata in zanzare in tutto l'Egitto. I maghi fecero la stessa cosa con le loro magie per produrre zanzare, ma non riuscirono, e le zanzare infierirono sugli uomini e sulle bestie. Allora i maghi dissero al faraone: è il dito di Dio. Ma il cuore del faraone si ostinò e non diede ascolto, secondo quanto aveva predetto il Signore.
Andiamo avanti con il bastone.
Poi il Signore disse a Mosè: alzati di buon mattino e presentati al faraone quando andrà alle acque. Gli riferirai: dice il Signore, lascia partire il mio popolo perché mi possa servire. Se tu non lasci partire il mio popolo, ecco, manderò su di te, sui tuoi ministri, sul tuo popolo e sulle tue case i mosconi. Le case degli egiziani saranno piene di mosconi, e anche il suolo sul quale essi si trovano. Ma in quel giorno io eccettuerò il paese di Gosen, dove dimora il mio popolo, in modo che là non vi siano mosconi, perché tu sappia che io, il Signore, sono in mezzo al paese.
Ecco, voi sapete che gli egiziani avevano un po' confinato in questa valle di Gosen il popolo di Israele, a meno secondo l'Esodo. Questa valle era messa in maniera perpendicolare al decorso del Nilo, quindi qualcuno dice, può anche darsi, chi legge nell'ipotesi naturalistica delle piaghe, che tutte queste invasioni che colgono la valle del Nilo invece non arrivano in questa valle di Gosen, perché questa è messa perpendicolarmente alla valle del Nilo. Attenzione, il significato però è essenzialmente teologico. Gli ebrei sono risparmiati perché dov'è il popolo, lì è Dio. Vedete, questo versetto 18 è molto importante: io sono il Signore in mezzo al paese. Questa, tra l'altro, è una lettura molto, molto bella, molto interessante. È una lettura sicuramente yavista e non sacerdotale. Perché? Perché i sacerdoti dicevano: Dio è presente nel santuario, a stancesa, no? Ecco, Dio in chiesa. No, Dio è in mezzo al paese. Il Signore è sempre con il suo popolo. Dove c'è il suo popolo, qui c'è Dio. Ho già detto, questo film che sta girando nelle varie TV, Esodo, re, i re e gli dei, che rende molto bene questo fatto, che questo Dio che compare sempre nel film a Mosè sotto forma di un bambinello molto molto piccolo e molto molto anche arrabbiato, ecco, a un certo momento lo si vede sempre che cammina in mezzo agli altri. Ecco, il regista ha veramente colto questo, che il Signore cammina con noi, il Signore fa esodo con noi, il Signore è pellegrino con noi. È davvero già una profezia dell'Emmanuele natalizio, in cui quel piccolo bimbo di Betlemme, in cui Dio diventerà il Dio con noi, il Dio che sta sempre con noi, anche al di fuori del santuario, anche al di fuori del tempio, anche al di fuori dei luoghi sacri. È nella quotidianità della vita che cammina con noi il Signore. Andiamo avanti.
Così farò distinzione tra il mio popolo e il tuo popolo. Domani avverrà questo segno. Così fece il Signore. Una massa imponente di mosconi entrò nella casa del faraone, nella casa dei suoi ministri e in tutto il paese d'Egitto. La regione era devastata a causa dei mosconi. Il faraone fece chiamare Mosè e Aronne e disse: andate a sacrificare al vostro Dio nel paese. Ma rispose Mosè: non è opportuno far così, perché quello che noi sacrifichiamo al Signore nostro Dio è abominio per gli egiziani. Se noi facciamo un sacrificio abominevole agli egiziani sotto i loro occhi, forse non ci lapideranno. Andremo nel deserto a 3 giorni di cammino e sacrificheremo al Signore nostro Dio secondo quanto Egli ci ordinerà.
Tenete sempre presente che anche l'agnello è un animale sacro, quindi poiché il sacrificio pasquale era un sacrificio d'agnello, ecco che se avveniva questo sgozzar gli agnelli in territorio egiziano sarebbe stato abominio per gli egiziani. Ecco perché Mosè chiede di andarlo a fare in un luogo appartato, almeno a 3 giorni di cammino. Quindi può anche darsi che la prima idea di Esodo non fosse tanto un affrancamento completo dalla schiavitù per arrivare nella terra promessa, ma semplicemente permettere la loro religiosità, permettere la loro fede e quindi una certa autonomia religiosa. Ecco, da questo primo sentimento nasce poi invece la vera e propria lotta di liberazione. Andiamo avanti.
Allora
sei lontano
24. Come inizia?
Allora il faraone
replicò: vi lascerò partire, potrete sacrificare al Signore nel deserto, ma non andate troppo lontano e pregate per me. Rispose Mosè: ecco, uscirò dalla tua presenza e pregherò il Signore. Domani i mosconi si ritireranno dal faraone, dai suoi ministri e dal suo popolo. Però il faraone cessi di burlarsi di noi, non lasciando partire il popolo, perché possa sacrificare al Signore. Mosè si allontanò dal faraone e pregò il Signore. Il Signore agì secondo la parola di Mosè e allontanò i mosconi dal faraone, dai suoi ministri e dal suo popolo. Non ne restò neppure uno, ma il faraone si ostinò anche questa volta e non lasciò partire il popolo.
Questo faraone mi ricorda molto certi politici, Vedete, da una parte pregate per me, e poi però si burla nei fatti della parola del Signore, si usa proprio questa parola nell'Esodo. Quei politici che agitano i rosari, i crocifissi, i presepi di plastica e poi nella prassi quotidiana si burlano della parola del Signore. Credo che davvero siamo messi in guardia da una religiosità formale, da una religiosità esteriore, cultuale, a cui abbiamo ridotto un po' il nostro Natale. Il nostro Natale è ormai un Natale pagano, un Natale ateo. Quando c'è qualche cosa di religioso, è in genere consumistico. Ieri ho ricevuto una lettera durissima di Paolo Farinella, questo prete genovese, è una roba veramente forte. Lui chiude la chiesa dal 22 di dicembre al 6 di gennaio per protesta contro il decreto Salvini. Guardate proprio, e dice: chiuderò la chiesa, non si celebrerà niente, perché non possiamo celebrare l'immigrato degli immigrati che è Cristo, il quale se venisse al giorno d'oggi non sarebbe accolto perché è un irregolare, perché non ha il permesso di soggiorno, perché non proviene da un'area di guerra recente in quanto la guerra della Palestina è del 48, e che fa subito l'esperienza della polizia di Erode che lo cerca, che deve emigrare in Egitto, che viene accolto da questo Egitto peccatore, ma è solo l'Egitto che lo accoglie, e che poi ritornerà facendosi tutto il cammino che stanno facendo adesso i nostri immigrati nel terribile deserto del Negev, no? E dice: e poiché noi non sappiamo accogliere il Cristo, il Natale diventa una buffonata. Mi pare una posizione molto forte, però sicuramente profetica, ecco, contro, come dice lui, una certa religiosità, un certo modo di fare, di avere un rapporto con Dio che è un rapporto esteriore. Ormai il Natale si è ridotto molto spesso, lo dice in questo in questo lungo comunicato a un atto puramente commerciale, vediamo che le stelle comete conducono ai negozi, vediamo nelle vetrine gli angeli adoranti di fronte all'ultimo tipo di reggiseno oppure di fronte agli sci ultimo modello, eh? Cioè questo lo vedete chiaramente in, ecco, dice, e qui è colpa dei cristiani. Lui dice: i cristiani sono colpevoli del degrado del Natale, i cristiani ormai sono quelli che Papa Francesco definisce cristiani da pasticceria, questa frase molto grossa, e quindi proprio per dare un segno che l'accoglienza di Cristo è invece accoglienza di colui che ci porta a rapporti umani, a rapporti di liberazione, a rapporti di servizio, a rapporti d'accoglienza, e non a un gioco folle di sfruttamento capitalistico e consumistico di un evento religioso di cui nessuno ormai ha più ricordo, lui chiude la Chiesa.
Ma
lui fa i cavoli che vuole. Farinella è uno col pelo sopra. Riaprirò, dice, il 6 gennaio, giorno della manifestazione di Cristo a Gentes, no? Sapete, l'Epifania, è questo, per sottolineare questa posizione. Credo che a dire il vero la parrocchia San Torpete non faccia parrocchia, probabilmente è centro religioso e basta, quindi anche dal punto di vista giuridico può permetterselo, però sicuramente, sapendo il grande afflusso che domenicalmente ha San Torpete a Genova, è un segno davvero davvero forte, davvero grande. Contropposizioni,
quello che hai detto tu, mi sembra che sia molto meglio che chiudere la chiesa.
Come?
Dire le parole che hai detto tu in questo momento di critica.
Capito.
È molto meglio che chiudere.
Esattamente. Avete letto anche la posizione di quell'altro prete padovano che invece dice di non fare più presepi proprio in opposizione alla strumentazione del presepe. Io invece penso, a mio parere personale, continuiamo a fare i presepi, continuiamo ad andare a messa, ma sicuramente predichiamo con forza profetica il vero significato del presepe, che è l'accoglienza, anzi la non accoglienza di un popolo verso il Dio che viene, un popolo, un Dio che è accolto solo dagli ultimi, dai poveri, dai pastori, dai reietti, mentre il potere non lo accoglie, ma neanche la borghesia lo accoglie, ma neanche la gente comune lo accoglie. Non c'era posto per loro nel catalima, cioè nel luogo dove abita la gente, cosiddetto albergo, e invece viene messo in una stalla, ecco. Questo è il grande significato, cioè il Natale è l'accoglienza di un Dio che si fa piccolo per dirci che dobbiamo essere coi piccoli. Ecco, io spero che la predicazione natalizia, che è quella che già ha impostato Papa Francesco in questo avvento, ai vari cristiani di pasticceria, come ha detto, ecco, sia davvero sul mistero del Natale, di un Dio che si incarna coi poveri, perché anche noi ci incarniamo con i poveri. Ecco, qui deve essere la nostra meditazione e qui deve essere anche la nostra forza, cioè accostarmi al presepe, accostarmi all'Eucaristia mi deve dare quella forza per andare agli altri, per essere profetico, per non avere paura di essere contraddetto, di andare controcorrente, di parlare di persona quando dico diverso da tutti gli altri. Prego.
No, dicevo, forse parlavi di quel film in cui c'è il bambinello che, ecco, forse in quella grande massa di gente che dall'Honduras è arrivata fino, ecco, forse uno di quei bambini lì è Gesù che cammina, che camminava con loro, non sappiamo.
Ma certo. C'è
uno di quei bimbi, che ce ne erano tanti in questa carovana, e di nuovo nell'Esodo.
Ma sicuramente, sì. Ma sicuramente.
C'è, cioè, veramente questa impressione. Secondo me, in senso politico, vorrei sapere chi è, ma l'ha detto nomi, chi è che li ha scatenati, perché era chiaro che non li facevano passare in Stati Uniti. Quindi chi si è preso la responsabilità di buttare uno sbaraglio nei loro paesi tutto questo gruppo enorme di gente, ha fatto un'operazione politica che però sulla pelle di questi poveretti che adesso restano lì, i messicani stessi non ne potranno più di avere questa massa di cui loro già poveri non sanno cosa fare, eccetera. Quindi chi avevano messo anche il nome di chi era in Honduras che aveva dato via questa,
però sono movimenti ricucente. Epocali però, da sempre, come dice, come scrive Alex Zanotelli, irrefrenabili, sì, perché le masse migratorie dalla povertà al presunto benessere ci sono sempre state. Cioè, noi a Roraima stiamo vivendo una situazione allucinante, perché abbiamo gli esuli dal Venezuela, cioè il Venezuela è a 80 km dalla frontiera, e Roraima, che è il paese più piccolo del Brasile, più povero del Brasile, più disgraziato del Brasile, che ha una popolazione di 270.000 abitanti, in questo momento ha 70.000 profughi, la chiamano la Lampedusa del Brasile. Perché sono venuti a frotte, ma perché se voi leggete in questi giorni i reportage sul Venezuela, non trovano più da mangiare. Io ho visto dei reportage con i supermercati con due o tre scatolette, basta, no? Niente, non c'è più cibo, e questi scappano perché hanno fame, vengono lì, vengono messi in grandi tendopoli. I mega razzisti, figuratevi, di Roraima, già super abituati ad essere razzisti verso gli indios, non gli par vero, hanno già bruciato due volte le tendopoli, ci sono stati dei morti tra questi immigrati, e la storia continua, ma ovunque è così. Se avete visto i reportage in Colombia, quel famoso ponte Barracida che unisce il Venezuela alla Colombia, no? dove è già passato, non ho capito bene, 300.000, 500.000 persone che continuamente fluiscono perché vanno a cercare da mangiare. Cioè, a volte sì, dietro ci sono delle mosse politiche, ma a volte è proprio la disperazione dell'affamato. Cioè, anche la distinzione tra migrante politico e migrante economico è una balla che non finisce più, perché è vero che il migrante politico è quello che sfugge alla morte perché c'è l'etnia rivale che si è scatenata contro la sua famiglia, ma anche il migrante economico, nel momento in cui a casa sua sta morendo di fame, va a cercare dove mangiare. Cioè, questa è una legge della storia, è una legge naturale, è una legge della sopravvivenza, la legge degli animali, è proprio il primo livello. E quello che fa tristezza è che venga strumentalizzato, no? Un segno come il segno del presepe, come il segno del Natale, per mettere a posto le nostre coscienze, senza farci capire che quello che conta invece è l'imitatio Dei. Cioè, se Dio si fa povero e si fa ultimo, anche noi dobbiamo essere solidari con i poveri e con gli ultimi. È la posizione del faraone, e qua vi notate bene, dice: pregate per me. Cioè, sembra di no, poverino, guarda che santuomo. E poi la riga dopo, no, Mosè dice, no, però il faraone cessi di burlarsi di noi, cioè impedendo al popolo di obbedire alla parola di Dio. È veramente la nostra situazione. Cioè, spesso la fede è un qualche cosa di esterno, e invece noi ci buriamo nella prassi, ecco. E questo vale per il tema dei migranti, vale per 200.000 altri temi. Sulla non vedo.
C'era la foto, l'hai vista, di Salvini che abbracciava un vescovo, non ho capito bene dove.
Sì, la festa dei pompieri, l'ordinario militare dei pompieri, non so di chi, vabbè. Comunque.
La foto sembrava che il vescovo li cambiasse.
Sì, appunto, quello che dico.
Anche Gesù abbracciava i peccatori, non li ha mai cacciati. Noi speriamo sempre che si convertano tutti, insomma.
Però la questione è che, a proposito di cose di cui scandalizzarci, a proposito del Natale, ma in generale tutti i giorni della nostra vita, è il fatto che c'è una distribuzione delle risorse sulla terra che è scandalosa, per cui è palese che il nostro pianeta è in grado di sfamare ben più dei 7 miliardi di persone che ci sono. Peccato che sia soltanto il 20-30% della popolazione mondiale che si pappa, come diceva Zanotelli a suo tempo, le risorse di tutto il pianeta. È chiaro che gli altri non avranno mai da mangiare, ma nel momento in cui noi, quando andiamo a comprare, questo problema non ce lo poniamo mai, ma aggiungiamo sempre cose da comprare, quelli da poverini non ne verranno mai fuori. Noi ci pentiremo, faremo un atto di contrizione, dopodiché le cose vanno avanti.
Io prenderò una parte di questo messaggio di Farinella per i miei auguri natalizi. Salterò la parte in cui lui diceva: non accogliamo Cristo in questi migranti che, e li lasciamo morire nelle carceri e nei bordelli della Libia finanziati dalle multinazionali italiane delle armi, no? Che si ingrassano vendendo armi a tutto il mondo, perché l'Italia è il terzo produttore di armi nel mondo ed è quello che sta arricchendo le varie fazioni libiche e che si arricchisce vendendo armi alle varie fazioni libiche. Cioè, la cosa senza senso. C'è una parte più concreta che negli organizzatori non approfondirò, però se a qualcuno di voi interessa vi giro la mail di Farinella, allora la giro a tutti.
Sì,
la troverete girata completa con la notizia della chiusura di Santorpete, e quindi così, ecco. Poi per carità, Farinella poi
sapere. Intanto ormai se ne accorge solo adesso. Perché viene fuori solo adesso?
No, perché è Natale.
Come stati non era la stessa cosa. No, questi migranti.
No, non era la stessa cosa.
Non era la stessa cosa. No, questo decreto è veramente il decreto che sta creando, voi sapete, soltanto in Piemonte crea 6.000 irregolari, cioè in Piemonte c'erano 6.000 immigrati inseriti in procedimenti di integrazione, che quindi lavoravano, che avevano un lavoro, no? In Piemonte, nelle cooperative, nei comuni, nelle strutture pubbliche, eccetera, eccetera, e questi improvvisamente si ritrovano irregolari. E quindi chi lo fa dovrebbe teoricamente cacciarli e buttarli sotto un ponte, eccetera. Solo in Piemonte sono, leggevo i dati di Chiamparino, 5.000, 6.000, cioè quasi 6.000 persone. Cioè, questo decreto non solo non accoglie, ma sta distruggendo le forme che già ci sono.
Taglia tutte le cose dello sprazzo.
Sì, ma soprattutto con queste nuove limitazioni differenti, tante persone che erano considerate regolari diventano irregolari, no? Per esempio anche la protezione umanitaria per motivi di salute. Mia moglie segue come una seconda mamma questa famiglia albanese, questa donna albanese, poveretta, separata, abbandonata, con una bambina che è venuta qui a Regina Margherita per subire un'operazione super delicata, gli hanno cambiato l'aorta, gli hanno cambiato tre arterie, una roba terribile. Adesso, dopo grande fatica, li abbiamo sistemati, gli abbiamo trovato un lavoro, eccetera, la bambina va a scuola, è inserita, ma adesso questa qui hanno un permesso soltanto di tipo sanitario, perché la bambina ogni 2 mesi deve andare a Regina Margherita a fare i controlli, e adesso col nuovo decreto sarà fuori legge, bisogna rimandarle all'Albania. E gli hanno detto: ah, ma tanto l'Albania, andate e venite da Tirana. Ma ti immagini, non hanno già un soldo, vanno e vengono da Tirana a farsi vedere a Regina Margherita dopo che gli hanno fatto un'operazione che è stata considerata tra le più difficili di chirurgia vascolare di tutto il mondo. Cioè, per dirvi, ecco, sono queste le situazioni così che viviamo sulla pelle nei contatti quotidiani, e che ci dicono: ma non è possibile, ma siamo imbestialiti, ma cosa sta succedendo? Nel silenzio della Chiesa, nel silenzio dei cristiani. L'unico che continua a sbraitare è il povero Papa Francesco. Più sbraita, mi hanno ascoltato, è il discorso che è lì. Ecco perché c'è bisogno, secondo me, di una sollevazione di cuori, di pensiero, di cultura, cioè indipendentemente dalle scelte politiche, eccetera, ma proprio di cuore. E poi è chiaro che si traduce anche nella politica, però che i cristiani riprendano vigore nel portare dei valori alternativi, che questa società riprenda vigore nel portare valori alternativi. Cioè, martedì ero in curia all'ufficio missionario per presentare per il Comitato Roraima un progetto per Quaresima di Fraternità, che tra l'altro spero che qualche altra parrocchia sponsorizzi. Quest'anno abbiamo avuto solo 2 parrocchie che ci hanno sponsorizzato, Crocetta e Testona, un progetto per sostenere la missione tra gli Yanomami, eccetera, eccetera. Parlavo con Don Alessio Toniolo, che è un santo prete responsabile dell'ufficio missionario, e mi diceva: parlare di missionarietà oggi è un fallimento, perché la gente se ne sta chiusa davanti al suo cellulare, legge le cose privatistiche che gli interessano, se tanto va bene legge le notizie italiane, ma di cosa sta succedendo in Brasile, in Angola, in Centrafrica, nel Sud Sudan, nessuno dice una parola. Poi parliamo di economia mondializzata, poi parliamo di globalizzazione, eccetera, eccetera, però in realtà se non c'è un buon Papa che all'Angelus della domenica dice il nostro caro Centrafrica, in cui hanno massacrato 49 cristiani, di cui un vicario generale, un altro prete, tra l'altro mia sorella conosceva benissimo perché ci ha lavorato insieme 7 anni, mia sorella Clara piangeva tutte le sue lacrime, ecco, il Centrafrica non parla più 200 feriti, nessuno parla del Centrafrica, il Papa che ha detto sempre all'Angelus, l'amata Siria, di cui bambini di 15-16 anni sono sempre vissuti sotto le bombe, dalla nascita, e 15 anni che vivono sotto le bombe, ma pensate cosa vuol dire, chi di voi ha fatto l'esperienza, i più anziani di noi che ha fatto l'esperienza della guerra, l'angoscia dei bombardamenti ed è durata 2-3 anni, pensate vivere tutta, non conoscere altro che i bombardamenti, ogni giorno essere lì a guardare il cielo se ti colpiscono o no, ecco, cioè, e quindi queste cose, e concludeva Don Toniolo, è molto difficile fare il discorso della missionarietà, cioè dell'evangelizzazione di tutte le genti, ad gentes, in un momento in cui siamo talmente chiusi nel singolo, nel privato, negli affarucci nostri, nel nostro telefonino, che il nostro cuore non si dilata certo alle dimensioni del mondo, ed è così, e non posso che dirlo. Andiamo avanti e sentiamo come finisce sto faraone.
Allora il Signore si rivolse a Mosè, va a riferire al Faraone, dice il Signore, il Dio degli ebrei, lascia partire il mio popolo perché mi possa servire, se tu rifiuti di lasciarlo partire e lo trattiene ancora, ecco la mano del Signore viene sopra il tuo bestiame che è nella campagna, sopra i cavalli. Sopra i cavalli, gli asini, i camelli, sopra gli armenti e le gregge, con una bestia assai grave.
Vedete, anche qui il terzo e quarto colpo erano simili, no? Cioè il zanzare, mosconi o tafani, a seconda di come traducono le vostre Bibbie. Anche qui il quinto e sesto colpo sono molto simili, perché la mortalità del bestiame è tramite la peste, cioè ulcere, ricordate tutti il sozzo bubbone color paonazzo di Don Rodrigo, di manzoniana memoria, ma sempre colpito, un giorno scoprì sotto la cella un sozzo bubbone color paonazzo, ecco, gli animali sono colpiti da sozzi bubboni color paonazzo, e nella sesta piaga ci saranno ulcere, quindi vedete probabilmente sono le stesse tradizioni riscritte due volte per arrivare al numero 10. Prego.
Ma il Signore farà distinzione tra il bestiame di Israele e quello degli egiziani, così che niente muoia di quanto appartiene agli israeliti. Il Signore fissò la data dicendo: domani il Signore compirà questa cosa nel paese. Appunto, il giorno dopo, il Signore compì questa cosa. Morì tutto il bestiame degli egiziani, ma del bestiame degli israeliti non morì neppure un capo. Il Faraone mandò a vedere, ed ecco, neppure un capo era morto del bestiame di Israele. Ma il cuore del Faraone rimase ostinato e non lasciò partire il popolo. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: procuratevi una manciata di fuligine di fornace. Mosè la getterà in aria sotto gli occhi del Faraone. Essa diventerà un pulviscolo diffuso su tutto il paese d'Egitto e produrrà sugli animali e sulle bestie un'ulcera con pustole in tutto il paese di Egitto. Presero dunque fuligine di fornace, si posero alla presenza del Faraone. Mosè la gettò in aria ed essa produce ulcere pustolose con eruzioni su uomini e bestie. I maghi non poterono stare alla presenza di Mosè a causa delle ulcere che li avevano colpiti come tutti gli egiziani. Ma il Signore rese ostinato il cuore del Faraone il quale non diede loro ascolto come il Signore aveva predetto a Mosè.
Andiamo avanti. Poi, settimo colpo, la grandine.
Poi il Signore disse a Mosè: alzati di buon mattino, presentati al Faraone e annunciagli: dice il Signore, il Dio degli Ebrei, lascia partire il mio popolo perché mi possa servire, perché questa volta io mando tutti i miei flagelli contro di te, contro i tuoi ministri e contro il tuo popolo, perché tu sappia che nessuno è come me su tutta la terra. Se fin da principio io avessi steso la mano per colpire te e il tuo popolo con la peste, tu saresti ormai cancellato dalla terra. Invece ti ho lasciato vivere per dimostrarti la mia potenza e per manifestare il mio nome in tutta la terra. Ancora ti opponi al mio popolo e non lo lasci partire. Ecco, io faccio cadere domani a questa stessa ora una grandine violentissima come non c'era mai stata in Egitto dal giorno della sua fondazione fino ad oggi. Manda dunque fin d'ora a mettere al riparo il tuo bestiame e quanto hai in campagna. Su tutti gli uomini e su tutti gli animali che si trovano in campagna e che non saranno ricondotti in casa, scenderà la grandine ed essi moriranno. Chi tra i ministri del Faraone temeva il Signore fece ricoverare nella casa i suoi schiavi e il suo bestiame. Chi invece non diede retta alla parola del Signore lasciò schiavi e bestiame in campagna. Il Signore disse a Mosè: stendi la mano verso il cielo, vi sia grandine in tutto il paese di Egitto, sugli uomini, sulle bestie e su tutte le erbe dei campi nel paese di Egitto. Mosè stese il bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e grandine. Un fuoco guizzò sul paese e il Signore fece piovere grandine su tutto il paese di Egitto. Ci furono grandine e folgore in mezzo alla grandine. Grandinata così violenta non vi era mai stata in tutto il paese d'Egitto dal tempo in cui era diventato nazione. La grandine colpì in tutto il paese d'Egitto quanto era nella campagna, uomini e bestie. La grandine colpì anche tutta l'erba della campagna e schiantò tutti gli alberi della campagna. Soltanto nel paese di Gosen, dove stavano gli israeliti, non vi fu grandine. Allora il Faraone mandò a chiamare Mosè e Aronne e disse loro: questa volta ho peccato, il Signore ha ragione, io e il mio popolo siamo colpevoli. Pregate il Signore, basta con i tuoni e la grandine, vi lascerò partire e non resterete qui più oltre. Mosè gli rispose: quando sarò uscito dalla città, stenderò le mani verso il Signore. I tuoni cesseranno e non vi sarà più grandine, perché tu sappia che la terra è del Signore. Ma quanto a te e ai tuoi ministri, io so che ancora non temerete il Signore Dio. Ora il lino e l'orzo sono stati colpiti, perché l'orzo era in spiga e il lino in fiore. Ma il grano e la spelta non erano stati colpiti perché tardivi. Mosè si allontanò dal Faraone e dalla città. Stese allora le mani verso il Signore. I tuoni e la grandine cessarono e la pioggia non si rovesciò più sulla terra. Il Faraone vide che la pioggia era cessata, come anche la grandine e i tuoni, e allora continuò a peccare e si ostinò insieme con tutti i suoi ministri. Il cuore del Faraone si ostinò ed egli non lasciò partire gli israeliti come aveva predetto il Signore per mezzo di Mosè.
Allora, alcune annotazioni. Primo, vedete al versetto 10 Dio che dice a Mosè: avrei potuto distruggerti, Dio che dice al faraone per bocca di Mosè, avrei potuto distruggerti, avrei potuto cancellarti dalla terra, invece ti lascio sussistere perché tu divulghi il mio nome in tutta la terra. Cioè il Signore, dicevamo prima, vuole sempre la conversione del peccatore, al punto che il peccatore diventi un suo ministro, diventi un suo missionario, diventi un suo profeta. Il Signore non perde mai la pazienza con gli uomini, ci prova sempre, e anche noi verso gli empi dobbiamo avere questo atteggiamento, che è sempre un atteggiamento di denuncia dura, ferma, come fa Mosè, ma anche di misericordia, ma anche di pregare per la loro conversione, di pregare perché diventino anche loro missionari e annunciatori del Regno di Dio. Al versetto 20 si dice, 9, sto commentando quello che è stato letto, questo era il versetto 10, al versetto 20 viene detto che alcuni ministri del faraone prendono sul serio la parola di Mosè e quindi vanno a mettere in protezione i loro schiavi, i loro animali, eccetera, eccetera. È un versetto missionario anche questo, che afferma che anche tra gli egiziani c'è chi crede in Dio, c'è chi teme Yahweh. E Isaia profetizzerà al capitolo 19 la conversione dell'Egitto a Yahweh, in cui vi leggo questo brano perché è interessantissimo. In quel giorno gli egiziani diventeranno come femmine, tremeranno e temeranno all'agitarsi della mano che il Signore degli eserciti agiterà contro di loro. Il paese di Giuda sarà il terrore degli egiziani. Quando se ne parlerà, ne avranno spavento a causa del proposito che il Signore degli eserciti ha formulato sopra di esso. In quel giorno ci saranno 5 città nell'Egitto che parleranno la lingua di Canaan e giureranno per il Signore degli eserciti. Una di esse si chiamerà Città del Sole. In quel giorno ci sarà un altare dedicato al Signore in mezzo al paese d'Egitto e una stele in onore del Signore presso la sua frontiera. Sarà un segno e una testimonianza per il Signore degli eserciti nel paese d'Egitto. E quando di fronte agli avversari invocheranno il Signore, allora il Signore manderà agli egiziani un salvatore che li difenderà e li libererà. Il Signore si rivelerà agli egiziani e gli egiziani riconosceranno in quel giorno il Signore e lo serviranno con sacrifici e offerte, faranno voti al Signore e li adempiranno. Lascio perdere e poi dice: in quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto verso l'Assiria. L'Assiro andrà in Egitto, l'egiziano in Assiria. Gli egiziani serviranno il Signore insieme con gli Assiri. In quel giorno Israele sarà il terzo con l'Egitto e l'Assiria, una benedizione in mezzo alla terra. Quindi pensate, il popolo eletto che diventa il terzo e i due paesi oppressori per eccellenza, la Siria e l'Egitto, saranno i prediletti del Signore. Quindi la conversione per tutti, il perdono per tutti, la misericordia per tutti, l'inferno vuoto, Isaia 19, 16, 25. Ripeto, Isaia 19, 16, 25. Nessuno che si dannerà, li benedirà il Signore degli eserciti, dicendo: benedetto sia l'egiziano mio popolo, l'assiro opera delle mie mani e Israele mia eredità. Guardate la bellezza di questo. E qui c'è già questa profezia, perché vedete, una parte di loro si converte. Invece, ecco, quei due strani versetti sul lino e l'orzo colpiti perché l'orzo era in spiga e il lino in fiore, ma il grano e la spelta non colpiti perché tardivi, molti commentatori dicono sono stati messi lì per giustificare in qualche maniera l'invasione delle cavallette che viene dopo, perché se davvero tutti i raccolti fossero stati distrutti, ma che venivano le cavallette a fare? Da che cosa sarebbero state attratte? Allora c'è questa piccola precisazione, diciamo così, di agronomia per giustificare l'arrivo successivo delle cavallette, che arrivano adesso all'ottavo colpo che leggiamo, in cui però, attenzione, l'indurimento del cuore del faraone passa anche ai suoi ministri. Leggiamo bene.
Allora il Signore disse a Mosè: vada al faraone, perché io ho reso irremovibile il suo cuore e il cuore dei suoi ministri, per operare questi miei prodigi in mezzo a loro, e perché tu possa raccontare e fissare nella memoria di tuo figlio e di tuo nipote come io ho trattato gli egiziani e i segni che hai compiuto in mezzo a loro, e così saprete che io sono il Signore. Mosè e Aronne entrarono dal faraone e gli dissero: dice il Signore, il Dio degli ebrei, fino a quando rifiuterai di piegarti davanti a me? Lascia partire il mio popolo perché mi possa servire. Se tu rifiuti di lasciar partire il mio popolo, ecco, io manderò da domani le cavallette sul tuo territorio. Esse copriranno il paese così da non potersi più vedere il suolo. Divoreranno ciò che è rimasto, che vi è stato lasciato dalla grandine, e divoreranno ogni albero che germoglia nella vostra campagna. Riempiranno le tue case, le case di tutti i tuoi ministri e le case di tutti gli egiziani, cosa che non videro i tuoi padri né i padri dei tuoi padri da quando furono in questo suolo fino ad oggi. Poi voltarono le spalle e uscirono dalla presenza del faraone. I ministri del faraone gli dissero: fino a quando costui resterà tra noi come una trappola? Lascia partire questa gente perché serve il Signore suo Dio. Non sai ancora che l'Egitto va in rovina? Mosè e Aronne furono richiamati presso il faraone, che disse loro: andate, servite il Signore vostro Dio. Ma chi sono quelli che devono partire? Mosè disse: andremo con i nostri giovani e i nostri vecchi, con i figli e le figlie, con il nostro bestiame e le nostre greggi, perché per noi è una festa del Signore. Rispose: il Signore sia con voi, come io intendo lasciar partire voi i vostri bambini. Ma badate che voi avete di mira un progetto malvagio. Così non va. Partite voi uomini e servite il Signore, se davvero voi cercate questo. Li allontanarono dal faraone. Allora il Signore disse a Mosè: stendi la mano sul paese d'Egitto per mandare le cavallette. Assalgano il paese d'Egitto e mangino ogni erba di quanto la grandine ha risparmiato. Mosè stese il bastone sul paese d'Egitto e il Signore diresse sul paese un vento d'oriente per tutto quel giorno e tutta la notte. Quando fu mattina, il vento di oriente aveva portato le cavallette. Le cavallette assalirono tutto il paese d'Egitto e vennero a posarsi in tutto il territorio d'Egitto. Fu una cosa molto grave. Tante non ve ne erano state mai prima, né vi furono in seguito. Esse coprirono tutto il paese, così che il paese ne fu oscurato. Divorarono ogni erba della terra e ogni frutto d'albero che la grandine aveva risparmiato. Nulla di verde rimase sugli alberi e delle erbe dei campi in tutto il paese d'Egitto. Il faraone allora convocò in fretta Mosè e Aronne e disse: ho peccato contro il Signore vostro Dio e contro di voi, ma ora perdonate il mio peccato anche questa volta. Pregate il Signore vostro Dio perché almeno allontani da me questa morte. Egli si allontanò dal faraone e pregò il Signore. Il Signore cambiò la direzione del vento e lo fece soffiare dal mare con grande forza. Esso portò via le cavallette e le abbatté nel Mar Rosso. Neppure una cavalletta rimase in tutto il territorio d'Egitto. Ma il Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non lasciò partire gli ebrei.
Ecco, siamo arrivati alla decima piaga, alla nona piaga, che è quella delle tenebre. È una piaga ovviamente simbolica, perché la luce è il simbolo biblico per esprimere l'azione di Dio a favore dell'uomo. Ecco, quindi le tenebre manifestano addirittura il ritorno al caos primitivo, quando non c'era ancora la luce. Leggiamo anche il finale del capitolo.
Poi il Signore disse a Mosè: stendi la mano verso il cielo, verranno tenebre sul paese d'Egitto, tali che si potranno palpare. Mosè stese la mano verso il cielo, vennero dense tenebre su tutto il paese d'Egitto per 3 giorni. Non si vedevano più l'un l'altro e per 3 giorni nessuno si poté muovere dal suo posto. Ma per tutti gli israeliti vi era luce là dove abitavano. Allora il faraone convocò Mosè e disse: partite, servite il Signore. Solo rimanga il vostro bestiame minuto e grosso, anche i vostri bambini potranno partire con voi. Rispose Mosè: anche tu metterai a nostra disposizione sacrifici e olocausti, e noi li offriremo al Signore nostro Dio. Anche il nostro bestiame partirà con noi, neppure un'unghia ne resterà qui, perché da esso noi dobbiamo prelevare le vittime per servire il Signore nostro Dio, e noi non sapremo come servire il Signore finché non saremo arrivati in quel luogo. Ma il Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non li volle lasciar partire. Gli rispose dunque il faraone: vattene da me, guardati dal ricomparirmi davanti, perché quando tu rivedrai la mia faccia, morirai. Mosè disse: hai parlato bene, non vedrò più la tua faccia.
Notate questo versetto 26, che è davvero particolare. Noi non sapremo come servire il Signore finché non saremo arrivati in quel luogo. Cioè, finché il popolo non sarà libero, non saprà come fare a servire il Signore. La libertà è la premessa per il rapporto con Dio. La libertà è la premessa per l'alleanza con Dio. Quindi la difesa dei diritti umani è preliminare all'evangelizzazione. Un popolo schiavo, un popolo oppresso, un popolo che giace sotto il piede del tiranno, difficilmente può accogliere la gioia del rapporto con Dio. Quindi prima bisogna essere uomini nella pienezza della propria dignità per poterci relazionare con Dio. Questo è il grande tema. Leggiamo ancora l'ultima piaga in maniera tale da fare un cammino compiuto, poi farò quattro annotazioni rapide e poi facciamo la pausa. Undicesimo capitolo, dal versetto 1 fino al versetto 10.
Il Signore disse a Mosè: ancora una piaga manderò contro il faraone d'Egitto, dopo egli vi lascerà partire di qui, vi lascerà partire senza restrizione, anzi vi caccerà via di qui. Di dunque al popolo che ciascuno dal suo vicino e ciascuno dalla sua vicina che si facciano dare oggetti d'argento e oggetti d'oro. Ora il Signore fece sì che il popolo trovasse favore agli occhi degli egiziani. Inoltre Mosè era un uomo assai considerato nel paese d'Egitto, agli occhi dei ministri del faraone e del popolo. Mosè riferì: dice il Signore, verso la metà della notte io uscirò attraverso l'Egitto. Morirà ogni primogenito nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone che siede sul trono fino al primogenito della schiava che sta dietro la mola, e ogni primogenito del bestiame. Un grande grido si alzerà in tutto il paese d'Egitto, quale non vi fu mai e quale non si ripeterà mai più. Ma contro tutti gli israeliti neppure un cane punterà la lingua, né contro uomini né contro bestie, perché sappiate che il Signore fa distinzione tra l'Egitto e Israele. Tutti questi tuoi servi scenderanno da me e si prostreranno davanti a me dicendo: esci tu e tutto il popolo che ti segue, dopo io uscirò. Mosè, acceso di collera, si allontanò dal faraone. Il Signore aveva appena detto a Mosè: il faraone non vi ascolterà, perché si moltiplichino i miei prodigi nel paese d'Egitto. Mosè e Aronne avevano fatto tutti questi prodigi davanti al faraone, ma il Signore aveva reso ostinato il cuore del faraone, il quale non lasciò partire gli israeliti del suo paese.
Ecco, all'inizio di questo capitolo vedete veramente la fusione delle due tradizioni, Esodo fuga e Esodo cacciata. Avete letto i primi versetti, no? Vi lascerà partire senza condizioni, anzi vi caccerà via di qui. Ricordate, ci sono probabilmente stati due esodi, uno 30 anni prima e uno 30 anni dopo, e qui vengono fuse le due tradizioni, Vi caccerà, anzi andrete via, fuggirete. Allora, qual è la piaga di cui si parla qui? Cioè questa famosa morte dei primogeniti, che cosa è stato? Se noi leggiamo letteralmente, un'epidemia di lebbra, perché ancora una piaga, il termine indica soprattutto la lebbra, manderò contro il faraone e l'Egitto, quindi un'epidemia di lebbra. Però per altri è la peste, che aveva preso prima gli animali e adesso invece prende gli uomini. Ma la fulmineità dell'azione può anche suggerire un'azione di un commandos ebraico contro i sorveglianti, cioè i primogeniti d'Egitto. Primogeniti d'Egitto può essere un'espressione per indicare i capi degli egiziani, quindi un'azione di ribellione organizzata, un commando delle teste di cuoio dei Nox ebrei israeliani, i quali che cosa fanno? Uccidono i primogeniti d'Egitto, cioè i capi militari e coloro che facevano piangherie contro di loro, i famosi sorveglianti durante i lavori forzati. Al capitolo 12, allora qui si parla che il popolo trovò, si dice che il Signore disse che il popolo trovasse favore agli occhi degli egiziani e quindi tutti davano oro e argento agli ebrei, probabilmente il commandos che ha sterminato, ha fatto poi anche un buon saccheggio dopo, no? Ecco. Ma tant'è vero che in 12:35 non si parlerà di doni, ma si dice che gli ebrei spogliarono gli egiziani. Quindi ci sono anche qui le due letture, che gli ebrei, diciamo la parte buona degli egiziani, abbia voluto contribuire a questa festa religiosa ebraica donando doni, e l'altra invece dice che è stata un'azione violenta che ha portato un saccheggio. Qualcuno pensa che ci sia un riferimento alla battaglia di Kades in Siria, che però era qualche anno prima, era nel 1286, tra gli egiziani e gli ittiti per il possesso della Palestina, in cui gli egiziani, se non una sconfitta, subirono una bella batosta, probabilmente finì pari lo scontro, ma gli egiziani davvero si indebolirono moltissimo dopo la battaglia di Kades contro i popoli del mare. Attenzione, è interessante la lettura che il Midrash dà a questa decima piaga, perché il Midrash legge la decima piaga in senso estensivo. Noi siamo tutti abituati a Cecil de Mil, che ci ha presentato nei Dieci Comandamenti il faraone pelato che era Jugbrinder, mi sembra, no? Che tiene in mano il suo bambino e piange. In realtà gli egiziani dicono questo, la lettura spirituale di Israele dice questo: i primogeniti d'Egitto in realtà sono tutti gli egiziani. Perché? Sentite, quando Mosè disse al faraone: sappi che i primogeniti degli egiziani moriranno questa notte, quegli cominciò a deriderlo e disse: ma quanto potranno essere i primogeniti degli egiziani? 200? 300? Ma quello stolto non sapeva che erano tutti primogeniti, perché libidinosi come erano, erano tutti bastardi e ciascuno era primogenito di suo padre. Questa è la lettura che dà Irmida, appunto, ognuno è andato con una donna diversa, quindi sono da parte di padre tutti primogeniti. Allora, che significato ha questo fatto che gli egiziani diano dei doni agli israeliti? Allora, secondo Deuteronomio 15, bisogna sempre dare dei doni allo schiavo liberato perché non sia costretto a farsi di nuovo schiavo per sopravvivere. Quindi sarebbe quasi un'osservanza di una legge che poi sarà posteriore, sarà probabilmente ai tempi addirittura di Davide. Secondo, si sottolinea ancora una volta che non tutti gli egiziani hanno fatto l'esperienza delle piaghe, probabilmente, perché se una parte vuole spontaneamente aggregarsi alla grande festa religiosa ebraica, sicuramente non era stata colpita da tutte queste piaghe, ma solo quelli che avevano indurito il loro cuore. Probabilmente anche qui può essere un'anticipazione delle profezie, soprattutto di Isaia, che parlano dei popoli tutti tutti che portano doni ad Israele. Pensate a Isaia 45, quella che leggiamo all'Epifania, quando arrivano dalla Media, da Saba, rovane di cammelli che portano oro, incenso, ricchezze, ti sarà dato l'oro di Arabia, eccetera, eccetera. Quindi vedete, non c'è mai un odio verso l'Egitto. Vengono sempre anche scisse le responsabilità del faraone da quelle dei suoi ministri, perché alcuni credono nel Dio di Yahweh, alcuni dicono al faraone: ma no, obbedisci, stare col Dio di Yahweh, col Dio di Israele ci porta la salvezza, la libertà, se ti ostini ad essere contro non abbiamo invece salvezza. E anche vengono scisse ovviamente da una parte almeno del popolo egiziano, che come vedete ogni tanto sembra addirittura favorevole agli ebrei. È buffo che al versetto 32 del capitolo 12 il faraone chieda di essere benedetto, lo vedremo dopo. Al capitolo 8 abbiamo visto: pregate per me. Perché questo? Perché chi è liberato deve diventare libertà per tutti, chi è benedetto deve diventare benedizione per tutti, anche per i malvagi. Quindi guai a quei cristiani che vogliono gli inferni pieni. I cristiani devono volere gli inferni vuoti, devono avere sempre misericordia, tenerezza verso il peccatore per fargli sperimentare Dio. Questo, vedete, ci sono questi due aspetti, da una parte la denuncia forte, la denuncia che porta anche al martirio, la denuncia senza paura, la proclamazione della parola di Dio, spada a doppio taglio, dall'altra parte la misericordia per il peccatore, il desiderio che si converta, il portare agli altri la benedizione che abbiamo ricevuto noi. Addirittura, secondo il Midrash, quindi la riflessione sapienziale di Israele, alla fine il faraone ammetterà che Yahweh è Dio di tutte le genti. Così, durante la passione di Gesù, è un pagano, Pilato, che proclama la divinità di Gesù, quando dice: ecco l'uomo, ma quando poi escatizen, lo fece sedere sulla bemà, sul trono, lo intronizza. È una cosa, è un verbo buffo quello, perché dopo aver detto lecce homo, escatizen, non si capisce se è usato in verbo intransitivo, si sedette sul trono o lo fece sedere, perché è anche transitivo. Allora, se lo fa sedere, il pagano Pilato intronizza, mette sul trono il giudice supremo che è Gesù. Ecco, mentre Israele chiedeva di essere servo di Cesare, il nuovo faraone, non abbiamo altro re che Cesare. Sull'indurimento del cuore del faraone abbiamo già detto, si parla in questi capitoli 20 volte della miocardiosclerosi del faraone, 10 volte Dio indurì il cuore del faraone, 10 volte il faraone indurì il proprio cuore, oppure il cuore del faraone si indurì. Per la fonte yavista la responsabilità è del faraone, cioè è il faraone che indurisce il proprio cuore. Secondo la fonte sacerdotale invece è Dio che indurisce il cuore del faraone, ma nel senso che Dio lo ha lasciato libero ed essendo egli libero sceglie diversamente dalla volontà di Dio. Questo è il grande tema che ritorna anche in tanti testi biblici. Pensate a Isaia 6: vai a questo popolo, ascoltate senza comprendere, osservate senza conoscere, rendi insensibile il cuore di questo popolo, fallo duro d'orecchio, acceca i suoi occhi e non veda con gli occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda col cuore, né si converta in modo da essere guarito. Oppure Marco 4, in cui Gesù dice: a voi è stato confidato il mistero del regno di Dio, a quelli di fuori tutto viene esposto in parabole, perché guardino ma non vedano, ascoltino ma non intendano, perché non si convertano e venga loro perdonati. Al di là di altre esegesi, è qualcuno quel mepote invece che, a meno che, invece che perché non vedano, viene tradotto a meno che non vedano e si convertano e venga loro perdonato. A parte questo, però tante volte Giovanni 10 ha reso ciechi i loro occhi, ha indurito il loro cuore, oppure tremendo Romani 9, Dio usa misericordia con chi vuole e indurisce chi vuole. Non è mai un discorso di predeterminazione, eh? È l'uso tipicamente ebraico di dire: se l'uomo sceglie contro Dio è perché Dio lo ha lasciato libero, no? E quindi l'ultima causa è sempre Dio, è Dio che ha indurito il cuore, ha indurito il cuore nel senso che ha lasciato libero il faraone di indurirsi, ma il faraone è pienamente libero. Ma poiché Dio è la causa ultima di tutto, l'ebreo spesso ha questo tipo di espressione che a noi farebbe sembrare l'esistenza di un predeterminismo, di una predestinazione di cui il faraone è innocente. No, il faraone ha tutta la sua libertà, se vogliamo prendiamocela con Dio che non ci ha fatti dei burattini nelle sue mani, ma ci ha lasciati liberi di scegliere lui o di scegliere le vie del male. È proprio un genere letterario semita particolare. Quindi nessuno viene a me se il padre mio non l'attira, la chiamata è sempre un dono, ma Dio chiama tutti gli uomini, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. 1 Timoteo 2,4. Quindi abbiamo sempre detto: la predestinazione nel cristianesimo c'è? Sì, ma non è predestinazione alla salvezza, perché la salvezza è per tutti, anche per quelli che non conoscono Cristo, anche per quelli che non ne hanno mai sentito parlare, perché il Signore vuole tutti i popoli salvati e redenti. Perché il sangue di Cristo è versato per tutti gli uomini, ma esiste una predestinazione alla fede, cioè alcuni di noi hanno avuto il dono esplicito della fede, ma quello non per tenersela per sé, ma per essere annunciatori, per essere missionari, per divulgare il mio nome su tutta la terra, come abbiamo letto poc'anzi. Mi fermo qui, la prossima volta cercheremo di arrivare al capitolo 13 in modo da arrivare per Natale a una sezione compiuta e parleremo della grande festa pasquale e del suo significato.